Signore e signori, va ora in onda Day Worcester.
Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non somministrare ai bambini al di sotto dei 13 anni. L'uso inappropriato potrebbe provocare cefalea, gomorrea, scialorrea, cirrea, tardelli, del Piero, ketchup, maionese e una patatina al tavolo 2. Grazie.
Più frizzante della Perrier, più spiritosa di una scorreggia in pubblico, più veloce di un treno, più divertente di un chiodo in un copertone. Una nuova puntata di Day Worcester! Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda e attesissima puntata di Day Worcester. Un caloroso saluto da Luca, Giuseppe e Andrea. Caloroso perché qui a Perugia praticamente ci sono 6 gradi sotto zero, fa un freddo terribile.
Buonasera a tutti.
Come al solito, sempre Luca, Giuseppe e Andrea, questo nuovo triumvirato, oramai ci siamo chiamati così, dopo Cesare.
Ci hanno nominato.
Sì, dopo Cesare, Pompeo e Crasso, Ottaviano, Marco Antonio, Lepido.
Sì, Moggi, Giraudo e Bettega, Belgio, Olanda e Lussemburgo, Totò, Peppino e la Malafemmina, Prozio, Trizio e Deuterio, Dante, Petrarca e Boccaccio.
È il nuovo
triumvirato.
Ci sono Luca, Giuseppe e Andrea. Benissimo. Sempre qui in diretta dagli studi dell'officina, niente, possiamo partire, io direi che possiamo iniziare con questa seconda puntata.
Seconda puntata, sì.
Direi di partire però con un piccolo resoconto della prima puntata, sarà una cosa molto breve. Facciamo questo resoconto intanto per ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato, perché sono stati veramente tanti, e per dire che ci sono stati un po' di inconvenienti durante la diretta.
Ma niente di che.
Però sono stati, insomma, inconvenienti comunque divertenti. Noi abbiamo riascoltato la prima puntata e ci siamo resi conto di aver commesso un paio di errori.
Ma no, io direi che in realtà è andato tutto bene, dai. Io farei sentire un piccolo estratto proprio per far capire la maestria con cui è stata condotta la prima puntata.
Vai Andrea,
la prima
a te
puntata.
È tutto. Buonasera gentili radioascoltatori.
Ecco, questo è stato l'esordio proprio.
Quella era la mia voce.
Le nostre prime parole che radiofoniche.
C'è stato questo piccolo intoppo. No, ma non sapevo che dire.
No,
questa
ti
era
l'emozione. Sforzato con un tarallo.
Sì, praticamente sì. Niente, allora ricordiamo sempre qual è il nostro contatto messenger per interagire con noi.
Siamo su diretta@radiofonica.com. Aggiungeteci numerosi.
Sì, ricordiamo anche che c'è il gruppo su Facebook, quindi basta scrivere Day Worcester su Facebook e interagite con me, che sono Luca. Andrea ai suoni, Giuseppe a messenger, io alla voce altisonante e niente.
A tutti.
Possiamo andare avanti sperando di non fermarci.
Speriamo di no. Allora passiamo subito
a che cosa? All'annunciazione, signori. Marie, tu partorirai all'annunciazione del tema di questa nuova puntata di Day Worcester. Quale sarà, Andrea, il tema di questa seconda puntata di The Worcester?
Il tema di questa seconda puntata di The Worcester verterà sui telefilm.
Benissimo, che cosa abbiamo fatto? Sempre nella nostra natura di sprecagiorni, abbiamo cercato di scegliere un tema che non comportasse chissà quale grande fatica. Cosa che poi invece...
Fatica.
No, insomma, un po' di fatica c'è stata.
Per gli ascoltatori, no? Noi ovviamente lavoriamo dalla mattina alla sera.
Abbiamo le ascelle pezzate, signori. E abbiamoci quindi...
Puzzate.
E abbiamo scelto quindi di fare una carrellata, un excursus dei telefilm apparsi in Italia, ovviamente, dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Quindi faremo un po' una carrellata di quelli che sono stati i maggiori
telefilm,
sitcom, serie TV, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso a questo punto mi è scappato proprio calabrese.
Io lascerei
la parola al dottore qui presente in
perché,
sala.
Perché, signori, dicesi telefilm.
Telefilm.
Esatto. In realtà telefilm è una definizione impropria con il quale noi indichiamo quello che le varie serie televisive. Sì. In realtà Telefilm si riferisce a tutte le produzioni filmiche appositamente pensate per la televisione, quindi non solo ai vari serial che vediamo ogni giorno. Invece poi col tempo il termine ha finito per significare ogni tipo di, appunto, di serie che si contraddistingue per la suddivisione in episodi. Ogni episodio, appunto, della serie è autosufficiente,
sì, cioè si nutre da solo.
Sì, in pratica si apre e si chiude all'interno dell'episodio. La trama si apre e si chiude all'interno dello stesso episodio, sì. Quindi è questa la trama principale. Poi in realtà ci sono delle sottotrame secondarie, sì, che magari possono continuare e si possono dipanare tra i vari episodi, dando così un senso di
tutta la serie.
Esatto, un senso, perfetto, di continuità a tutta la serie.
Perle di cultura dei Woster, amici, perle di cultura.
Avete appena ascoltato il dottore.
Grazie. Bene, Luca, possiamo, sei gentilissimo,
sì, sì. Niente, allora mandiamo la nostra prima canzone, sì, sì, nella playlist, così poi partiamo col primo blocco e parliamo di Telefilm. Eccoci qui in diretta, sempre Luca, Giuseppe e Andrea, sempre qui dall'officina, sempre dei Woster. Bene, Giuseppe, tu volevi dire che io in realtà... Anzi, vuoi accusarmi del fatto che io ho dimenticato di dire una cosa?
Sì, che
ma
era,
qui
era
da previsto... scaletta e carta canta, sentite la carta che canta, c'è scritto che questa cosa...
Cioè, non andiamo bene, non andiamo bene.
No, perché sapete che fanno? Si mettono a stampare i programmini con i colorini, i numeri,
e i cuoricini.
Con una matita schifosissima, esatto, un foglietto a quadretti, mi segno di tutto. E lo...
Allora, diciamo innanzitutto che avete appena ascoltato i Blur con Country House, Niente, Giuseppe, allora vai, prenditi la palla anche questa volta.
Niente, volevo ringraziare innanzitutto tutte quelle due, tre, forse quattro persone che hanno votato il sondaggio precedente. C'è stato un
grosso coinvolgimento da parte di tutti. Bravi, complimenti, grazie per l'appoggio.
Che ricordiamo era per la canzone più brutta che sia mai stata a Sanremo. Siccome c'è stato questo, diciamo, plebiscito, che siamo stati il triumvirato, ha deciso che
la canzone più brutta
è in assoluto ognuno ha la sua croce di
Alessio Bonomo.
Ti ricordi anche il cognome?
La grande cagata.
Abbiamo metizzato questo individuo, adesso avrà un'impennata di vendite incredibile.
Solo grazie alla Radiofonica. Benissimo, io direi allora a questo punto di iniziare con il tema, iniziare a sviluppare il tema della seconda puntata.
Parliamo di
telefilm, partiamo da quei favolosi anni 80. È il primo telefilm che del quale vorremmo parlare.
Non poteva che non essere
che Happy Days.
Esattamente.
E dovremmo anche avere una sigla di sottofondo.
Ma ce l'abbiamo, ce l'abbiamo tutto qui.
Sentitela, eccola. Chi di voi non ha mai visto almeno una volta Happy Days? Chi di voi non si è riconosciuto in Fonzi, in Ricci, Pozzi?
Luca, scusami.
Dimmi.
Non era uo.
Ma non lo so. Chi di voi, dicevo, non si è riconosciuto almeno una volta in uno dei personaggi di Happy Days? Quali erano i personaggi di Happy Days? Joan, che era la figlia dei Cunningham,
il più marginale di tutti, perché non ce ricordavo. Ne nominiamo uno alla volta. Ricordiamo anche lo scenografo famosissimo.
No, il fatto è che non mi ricordavo come si chiamavano i Cunningham di nome. La moglie si chiama Marion e lui si chiama Howard. Ecco, non me lo ricordavo.
Il signore e la signora Cunningham.
Sì, poi c'era Richie, che era il figlio
maggiore.
Uno dei due figli, Jody, che era la figlia più piccola. C'era anche un terzo figlio che è apparso in pochissime puntate.
Tre
si chiama
puntate,
Chuck.
Se non sbaglio.
Poi è scomparso misteriosamente
e
nessuno l'ha più cagato, cioè nessuno si è più chiesto dove fosse finito Chuck.
E a questo proposito si parla proprio di una vera e propria sindrome
Chuck,
come si chiama?
Di Chuck Cunningham, se non sbaglio. Questo fatto che gli sceneggiatori ignorano completamente il fatto di...
No, che un personaggio scompare
senza
punto,
nessuna spiegazione.
Perfetto, poi c'erano Richie, Ralph Malf, Warren Webber, che era Pozzi, che era quello un po' più grasso. E poi c'era Arthur Fonzarelli, che era detto anche Fonzi.
Wow.
Che era un meccanico rubacuori con un tocco alla James Dean, che viveva in un piccolo appartamento ricavato sopra il garage dei Cunningham, quindi viveva in una topaia, cari
signori. Un parassita, signore. Dai, possiamo dire. Fonzi
Però insomma, diciamo che Fonzi insieme a Richie erano i personaggi principali di Happy Days. Happy Days raccontava? Erano storie incentrate su problemi del passaggio dall'adolescenza alla maturità, sui rapporti
leggero.
Comunque fra i giovani con i propri genitori, quindi l'America di quegli anni, America degli anni 50, che cerca anche di perdonatemi.
L'hai registrato questo?
Che succede? Happy Days va in onda per la prima volta nel 74 ed è ambientato negli anni 50. Perché è ambientato negli anni 50? Per mitizzare appunto quel decennio.
Perché diciamo
postumo alla seconda guerra mondiale, che vede gli Stati Uniti come una grande potenza
c'era
mondiale,
bisogno
di un po' di fiducia in più nel
quel
popolo
periodo
americano.
Di riancorarsi ai valori tradizionali americani e quindi si riproponevano i favolosi anni 50.
Ecco a che cosa serve il dottore: a togliermi dalla merda quando non riesco a parlare
io
più.
Ti derido
Giuseppe con la sua vocina stridula. E che cosa dire più di Happy Days?
Nulla.
Possiamo dire di Happy Days, dobbiamo dire una curiosità.
Ma anche più di una.
Sì, è vero, questa è sempre carta canta. Una delle curiosità relative ad Happy Days riguarda il giubbotto di pelle di Fonzi.
Importante.
Che è successo? Che praticamente esistono nel mondo soltanto 6 riproduzioni fedeli e originali, quindi non fedeli ma originali, della giacca di pelle di Fonzi, che sono ricercate dai collezionisti di tutto il mondo, ma che nessuno riesce a trovare, perché una appartiene ancora a Fonzi.
Henry
Winkler. E le altre invece non si capisce che fine abbiano fatto, perché insomma una è in un museo, le altre
sono giubbotti risalenti all'epoca in cui hanno girato Happy Days, quindi mi immagino lo stato di conservazione di questi
mai lavati dal 1982. Esatto.
Si dice che Fonzi puzzasse, quindi il giubbotto, figurato in che stato,
quindi col sudore originale di Fonzi praticamente ambitissimi.
Abbiamo altre curiosità, cari giovani ragazzi
conduttori. Se vogliamo parlare per esempio di che fine hanno fatto i vari vari Fonzi, sì,
Fonzi, ci hanno mandato dei messaggi da Messenger.
Ciao ragazzi,
ciao Messenger.
No, che succede? Che questi telefilm andati in onda negli anni 80 in Italia e risalenti agli anni 70 più o meno, avevano come protagonisti degli attori che adesso sono praticamente scomparsi dalla scena. Fonzi ha fatto qualche altra cosa anche recentemente, non ricordo
sì,
che cosa.
Un paio di comparsate sì. su qualche film.
Ron Howard, bisogna dire che è l'unica eccezione, perché Ron Howard, che era Ricci, è diventato uno dei più grandi registi hollywoodiani. Mentre gli altri, insomma, non hanno fatto chissà che grande cosa. Sì. Howard, che era il padre di Ricci, forse qualcuno lo ricorderà, forse mia madre lo ricorderà perché lo guardava.
E a questo punto scatta il saluto a
ciao,
tutte le madre.
Howard, il padre di Ricci, faceva lo sceriffo nella Signora in Giallo con la signora Fletcher, quella vecchiaccia che risolveva
maledetta,
tutti i casi.
Sì, naso sì. Impicciolo.
Era una rompipalle perché andava a risolvere tutti i casi nella contea di non so quale paesino. E lo sceriffo era un coglione perché non riusciva mai a risolvere nulla.
Complesso di inferiorità arrivava, a tutte le forze degli
arrivava questa vecchia col 41 bis barrato e risolveva tutti i casi. Che dire più di Happy Days? Da Happy Days è nato anche un altro telefilm. Un telefilm che si chiama Mork e Mindy.
Esatto,
non so
sì,
quanti
sì.
di voi ricorderanno quest'altro telefilm. È un telefilm molto bello. E il protagonista principale era Robin Williams, che era doppiato anche da Oreste Lionello. Ricordiamo che era doppiato da Lionello. E che succede? Che praticamente Mork e Mindy nasce da Happy Days, tant'è vero che Robin Williams, che interpreta Mork, questo alieno venuto dallo spazio su una navicella a forma di uovo, appare anche in una puntata di Happy Days, appare a Fonzi che si caga addosso, però insomma poi diventano
un sogno.
Sì, si chiama appunto, è uno spoiler praticamente, sì. L'introduzione di un telefilm in un altro telefilm, cioè la puntata pilota diciamo va in onda su un altro telefilm abbastanza.
Si chiama anche
popolare.
Spin-off, da non confondersi con lo Spinel.
Ah,
okay. O lo Spinot.
O lo Spinot. Benissimo.
Non fumate lo Spinot.
No, non mai.
Quindi, visto che abbiamo accennato di Mork e Mindy, a questo punto direi che non possiamo non citare questa trasmissione, questo telefilm.
Mork e Mindy, ma esatto. Come facciamo a non citarlo? Anche perché se non lo citiamo chiudiamo, ragazzi.
Bene.
Allora, i protagonisti di questa serie televisiva erano Mindy McDonnell, che era una graziosa ragazza della periferia americana che lavorava.
Graziosissima, no, dai.
Ma dai, non era male.
Ricordo di meglio.
Va bene, dai, che lavorava in un negozio di strumenti musicali. E poi c'era Mork, che abbiamo detto era un alieno umanoide arrivato sulla Terra da questo fantomatico pianeta Ork di un'astronave a forma di uovo. Mork, io ricordo personalmente di aver visto un bel po' di puntate di questo telefilm ed era abbastanza carino. Adesso io non so che riscontro avremo su Messenger, se qualcuno l'ha mai visto oltre a me, però insomma Robin Williams faceva la sua porca figura anche in questo telefilm.
Comunque è stato bravo.
Molto bravo.
È stato il suo esordio, per cui
poi è un insomma Robin Williams, ricordiamo, è un grande attore hollywoodiano,
sì,
ha fatto parecchi film. Il fatto è che non sappiamo più che dire, no? Invece lo sappiamo.
Sì.
Benissimo, dopo questi due grandi telefilm degli anni Ottanta.
No, io scusami se ti interrompo, volevo dire che tra l'altro Mork e Mindy ha avuto il merito di lanciare questa canzone Nano Nano che state sentendo in sottofondo, quindi io ve la farei ascoltare, ma giusto un pezzo.
Bellissima.
Celebre,
celebrissima,
celeberrima.
E se può darsi che noi vi diamo adesso un suggerimento per cercarvi di capire, per aiutarvi a capire di che telefilm stiamo parlando, se ancora non l'avete capito. Mork era solito fare un giochino con la mano. Prendeva la mano, l'apriva, univa alluce e medio.
Alluce?
No, alluce, indice.
Vabbè, marziano,
giusto. L'altro piscia dall'indice. Indice e medio, anulare e mignolo, e poi li chiudeva con un movimento strano.
Io non sono mai riuscito a fare questo gioco.
No, io neanche.
Ma lo facevano pure a Star Trek, se non sbaglio, questa cosa, i venusiani.
Ma guarda, sì. probabile.
Sì, assecondatemi pure.
Sì, certo. No, io mi sono slogato parecchie volte le dita, la mano e tutto il polso.
Falangi, falangine e falangelle, l'altro triumvirato.
Giusto, ma non sono mai riuscito a fare questo gioco, per cui non lo
ci siamo riusciti in pochi, effettivamente. Benissimo, adesso che dire più di telefilm? Ma direi anche niente.
Stacchettino?
Mandare un piccolo stacco. E quindi partirà adesso la seconda canzone. La seconda canzone interpretata da quell'affascinante uomo di nome Sting.
Con i Police.
Ascoltiamo Roxanne. Siamo di nuovo qui, sempre Luca Giuseppe Andrea, non lo voglio ripetere più, sempre basta. Luca
dici
Giuseppe Andrea.
Il triumvirato.
Oh.
Oppure se vuoi dici semplicemente Giuseppe Andrea. Se
no, 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 è Luca, è Luca, dai.
GLA.
Allora, dobbiamo salutare necessariamente un bel po' di gente che ci sta ascoltando e sta interagendo con noi tramite Messenger.
Ovviamente, sono per lo più offese.
Sì, siamo offese perché non riusciamo a parlare con tutti. Salutiamo il piccolo Niele che ci ascolta da Rossano. Chi salutiamo più, Giuseppe? Salutiamo Carmen, Giussi, Giovanna, Teresa, Anna, Marco, Vincenza, tutti. Chi vuoi salutare più? Tutti
Domenico,
quanti?
Domenico, Federica, il mio amico Jonathan
Holmes.
E Luigi, ragazzi.
Ciao Luigi.
Salutiamo tutti veramente con un grosso abbraccio collettivo.
Ciao Luigi.
Benissimo, guarda Andrea, sei diplomatico, sei bravissimo. Andiamo avanti con la nostra presentazione dei telefilm relativi ai favolosi anni 80.
Quindi rimaniamo nell'ambito degli anni 80.
Sì, 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 rimaniamo nell'ambito degli anni 80, rimaniamo
e
in
ci
un
hanno
altro...
visto nascere così belli e così forti.
Beh, sì, erano giovani e forti e sono morti. Poi,
no. Per il momento no. Poi,
ma
senti
una canzone,
c'è
stata una grattata collettiva, non nel senso che io ho grattato Giuseppe, Giuseppe ha grattato Andrea.
Oddio, c'è qualche dubbio.
Benissimo, andiamo avanti, ricordiamo un altro grande telefilm degli anni 80, un telefilm cult, si dice in questi casi,
sì.
E il telefilm cult, lo sentite dalla sigla che adesso Andrea manderà in onda, è L'A-Team.
Sì, che aveva quest'intro bellissima.
Sì. Da un tribunale militare. E evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles.
Ascoltando sono tuttora questo, noi potevamo anche risparmiarci.
La prossima volta
forse potrebbe ci dobbiamo pensare prima.
L'A-Team. Allora, possiamo parlare?
Beh sì, direi di sì.
Questa era la meravigliosa sigla del telefilm A-Team. L'A-Team, che cos'è l'A-Team? L'A-Team è una serie televisiva, ovviamente.
La squadra A, sì. La famosa
che in italiano viene tradotto con squadra A, e nessuno può smentircela questa cosa. E di che cosa parla l'A-Team? Questo è un telefilm d'azione, e l'A-Team è un comando di quattro uomini, reduci del Vietnam, che vittime di un errore giudiziario vivono in fuga perché sono ricercati dalle autorità. Quindi insomma ci sono questi, ogni episodio è incentrato sul fatto che questi quattro veterani, ex veterani del Vietnam, cercano di risolvere vari
casi. Un po' come
casi.
La signora in giallo,
sì,
diciamo.
E quindi rappresentano il bene contrapposto al male. E ogni puntata è così, anche se è bellissimo, ma ogni puntata ci sono loro che sconfiggono i cattivi e bam, shbadaboom, e vincono sempre.
Quindi, in sintesi, le cose più belle
soldoni,
di questo
diciamo,
telefilm.
Il furgoncino nero con bande rosse.
Che non aveva finestre.
Quindi
signore,
immaginate
signori, 5 persone, ecco. Nero pure, ecco. Tutti reggi.
E un'altra cosa bella di questo telefilm erano le catene d'oro di Mr. P.E. Baracas, che poi significa pessimo elemento.
Mr. T.
Sì, gli altri personaggi erano il colonnello John Hannibal Smith, il tenente Templeton Sberla Peck e il capitano H.M. Murdoch, che era quello pazzo,
quello
se
pazzo,
non sbaglio.
Vestito da sposa.
Fra poco dovrebbe anche uscire un film ambientato in Iraq, non in Vietnam, con Jim Carrey e Mel Gibson.
Ah, okay.
Queste sono le indiscrezioni che ci hanno dato. Ci ha dato.
Se ne sentiva il bisogno?
Jackie Gordon. Sì. Un altro grande telefilm degli anni 80.
Con
la scaletta sempre carta canta, non diciamolo più. Ecco l'altro telefilm annunciato dalla sigla di Andrea, mandata in onda da Andrea, è Supercar, ovvero Knight Rider in originale. Supercar, yeah. Che cos'era? È praticamente la storia di un uomo che dopo un incidente viene salvato da un'agenzia, da due uomini che avevano praticamente, che avevano, Giuseppe, questi
cosa
due
avevano
uomini.
Questi due uomini?
Quello avevano un'agenzia. Stiamo parlando della famosa agenzia Knight, le industrie Knight,
esatto,
che cercano di salvare il mondo, e quindi salvano quest'uomo dopo aver fatto un incidente, gli cambiano i connotati
e gli regalano una macchina nera,
una macchina cazzuta
che parla.
Tutti abbiamo sognato di avere.
Sì, è una Pontiac Firebird Transams.
Ecco. Oh yeah,
grande,
yeah.
Giuseppe.
Questa macchina è bellissima, quella con la barretta rossa.
Esatto.
Quella era un sensore che rilevava le profondità.
Certo.
Tipica, celebre la frase Michael. I miei sensori dicono che c'è un crimine a 10 km di distanza. Ecco, esordiva così e poi partiva la puntata.
Michael, che era David Hasselhoff, quello, l'attore di Baywatch.
Torneremo a parlare.
Non aveva nessun potere Michael Hasselhoff, aveva solo pantaloni con il pacco in evidenza.
Forse aveva un giubbino di Fanzi, uno di quei quattro.
Era nero quello di Fanzi, era nero. Aveva solo questi jeans aderentissimi con questo pacco in evidenza e guidava questa macchina cazzuta.
Questa macchina che invece faceva di tutto, saltava muri, non lo so, adottava dei bambini,
faceva tutto. Però aveva anche, in qualche puntata ha avuto anche qualche piccola defiance, anche, come anche Giuseppe ogni tanto le sue defiance.
Beh sì, tutti i grandi eroi hanno le loro defiance.
Se uno si concentra qui,
E facci sentire, Andrea, che defianza ha avuto Supercar in una puntata.
Allora, è pronto per voi.
Keith, Michael, aiutami.
C'è una scena, la macchina che dovrebbe fare un
e
salto.
E adesso se ne vada. Giuro che la farò arrestare. Non c'è più niente da fare, dovrà essere usato come un veicolo qualunque. Cos'è? Sta scherzando? Keith è il migliore in assoluto. Ora non più, ha perso il coraggio.
Oh ecco. Mio Dio, ecco, Keith ha perso il coraggio. Questo è stato il tracollo della serie televisiva, che dopo quattro serie purtroppo è stato...
Non l'ha cagata più nessuno.
Sì, ma se Keith perde il coraggio,
è finita.
Poi hanno fatto anche un remake di Supercar che usavano, però non usavano la stessa macchina, usavano una sorta di BMW strana, quindi insomma non ha avuto grande successo. Bene, adesso che cosa ci dice la scaletta, Andrea? Di che cosa vogliamo parlare?
Vediamo cosa dice la vostra scaletta.
La nostra fantastica scaletta.
Ci dice di parlare, caro nano Giuseppe, di alcuni telefilm relativi sempre agli anni Ottanta, però questa volta italiani, cioè creati interamente
in
da produzioni italiane.
Sì, anche perché, diciamo, le televisioni italiane hanno provato sul filone americano a emulare in qualche modo le serie appunto americane,
con
discreti o scarsi successi.
Però,
ma insomma,
erano, hanno lasciato un segno,
un po',
diciamo,
un po' il segno l'hanno lasciato, il segno, anche, sia in positivo che in negativo.
Sì, vabbè,
ricordiamone qualcuna: c'erano i ragazzi della terza C, c'era College. Ah, i ragazzi della terza C, questa è la, la...
Sì.
E questa voce un po' così è Jovanotti, che aveva composto e cantato la...
Sì, questa era Classe di Ferro.
Ah, questa è Classe di Ferro, non i ragazzi della terza
C. Un attimo, ci hanno mandato un messaggio da Messenger Luigi a proposito di Supercar.
Sì.
Che per cercare di emulare questa kit, questa macchina indistruttibile che poi è caduta in depressione, scioglieva le sue macchinine negli intrugli più strani per cercare quella
di
che
dargli vita.
Esattamente.
Per cercare,
no,
di,
per
dargli
cercare
vita.
Di emulare un po'.
Grazie Luigi.
Vuole presentare causa alla, non lo so,
alla produzione di Supercar.
Ritorniamo ai telefilm degli anni 80 italiani, quindi abbiamo parlato dei ragazzi della terza C, College, c'era anche Professore Vacanze con quel buon tempone di Jerry Calà.
Ma quello lo fanno vedere tutti gli anni.
Sì, tutte le
estate
lo mandano sempre.
Sempre. Sì.
C'era Love Milicia. Love Milicia, chi non si ricorda? Bravissimo, con Cristina D'Avena, di Cristina D'Avena e con Mirko, che era il cantante dei Beehive, che aveva i capelli stranissimi perché sembrava gli avessero buttato in testa un piatto di pasta al pomodoro.
Bene, sì, guardavamo Kiss Milicia.
Sì, noi lo guardavamo. Poi c'era Classe di Ferro e questa è la canzone. E su un sito abbiamo trovato anche Casa Vianello, che rientra nei telefilm.
Sì,
beh,
sì,
insomma,
produzione anni 80, quindi a pieno dito.
Abbastanza trash,
rientra,
però
sì,
carino,
sì,
insomma. E adesso niente, non parliamo ancora, non vogliamo dilungarci più di tanto sui telefilm italiani. E io direi di mandare, dobbiamo fare aprire una piccola parente.
Ci diamo venia.
E dire che alla seconda puntata, già noi non ce l'aspettavamo, volevamo aspettare la terza, ma invece abbiamo anticipato alla seconda, ci siamo venduti alla pubblicità.
Esattamente, e quindi... purtroppo sì, anche noi di The Wester siamo caduti
nella
in
trappola
tranello
pubblicitaria.
E meno di un piatto di lenticchie,
praticamente.
Il compenso non so che cosa sia.
È perché te l'abbiamo nascosto, perché sennò tu te lo fottevi tutto.
Bene.
E quindi dopo capirete perché. E quindi mandiamo questa pubblicità e subito dopo la pubblicità un grande pezzo degli U. Vai Andrea con la pubblicità.
Allora, a dopo.
Ciao!
Ciao Frank, come va?
Ma guarda, lasciamo stare.
Ho saputo che la tua ragazza ama Roberto.
Guarda, non dirmelo, altrimenti mi sparo.
Guarda, non pensarci, andiamo al bar, ti offro qualcosa.
Ok, andiamo.
Buongiorno ragazzi, cosa vi servo?
Un amaro Roberto, grazie.
Amaro Roberto, l'unico amaro col doppio senso.
Generation, my generation, baby. My generation.
grandissimo pezzo degli My Generation. Dobbiamo ricordare un paio di cose. Innanzitutto salutare il blocco napoletano, quindi Gianluca e Giussi.
Ciao Napoli.
Ciao Napoli, Napulè.
Il blocco svedese.
Vabbè, sì, la famosa ponte, testa di ponte svedese, esatto. Non mi era uscito così.
Campano svedese, sì.
E poi dobbiamo ricordare altre cose. Dobbiamo ricordare Staschi e Dacci come telefilm.
L'abbiamo dimenticato.
Eh sì, ma purtroppo non possiamo citarli tutti. Staschi e Dacci, che era un altro grandissimo telefilm, non possimo parlarne più. Poi c'era Lessi, il Rin Tin Tin, Love Bot, che io personalmente non ho mai visto.
Una nave e un salvagente. Poi questa scritta
che Giuseppe ha tradotto il, sì, ha tradotto il titolo. Che cazzo, pure
una nave, l'amore, salvagente, sì, sì, sì. Marinai.
Non significa nave.
È il mare.
Bot vuol dire botto in italiano, perché quando i petardi, quando è Capodanno.
Conquisto la morale.
E poi c'era anche l'uomo da un biliardo di dollari.
Ma il biliardo?
No, proprio un milione di milioni.
Ah, no, il biliardo la carambola.
No, in realtà era l'uomo da un milione di dollari.
Non solo milioni.
Adesso ci spostiamo di 10 anni, facciamo un salto in avanti di 10 anni, facciamo il salto.
Bellissimo. Non siamo uomini senza ritegno,
sì, veramente.
Senza dignità.
Lui non l'ha fatto, però ride. Quindi facciamo un tuffo di 10 anni e arriviamo al 1990.
E quindi, come non citare tra i telefilm del 1990, quale telefilm, Luca?
Beverly Hills 90210.
Tematiche politiche.
Tu attacchi sempre quando deve attaccare la sigla.
Sei un guastafeste ogni volta.
Esci fuori, per favore, esci fuori, Giuseppe. Bene, allora, io Beverly Hills personalmente lo vedevo. Lo vedevo perché le mie cugine, ricordo che lo guardavano quando eravamo piccoli.
Ah, sì?
Sì. Mi ricordo che avevano diari pieni di foto di Luke Perry.
Mamma mia,
di Brandon. Infatti, secondo me, se mi stanno ascoltando, si vergogneranno a morte. E se non mi stanno ascoltando, si devono vergognare perché non mi stanno ascoltando.
Ti sto già ringraziando sul messaggio.
Senti, ma Luke Perry era quello nel film Natale anni 90, Miti Farei.
Bravissimo. Luke Perry è proprio quel grande attorone che non è il fratello di Matthew Perry, un altro attore di una grande. Un grande telefilm. Fine anni 90, che è Friends.
Quindi Luke Perry e Matthew Perry non sono fratelli. Nemmeno parenti.
Neanche parenti.
E invece, non lo so, Bud Spencer e Spencer Tracy.
Fratelli
di cognome.
Parte di mamma.
Sì. Parliamo un attimo di Beverly Hills. Perché si chiama Beverly Hills 90?
Dobbiamo.
Per sapere di cronaca. Perché si chiama Beverly Hills 90210? Beverly Hills perché prende il nome della città in cui
molto originale, diciamo, il produttore.
E 90210, pensate un po', secondo voi che cos'è? È il codice postale.
Massimo dell'originalità,
praticamente.
Veramente.
Quindi Beverly Hills segna l'inizio di una nuova serie di telefilm dove iniziano a comprare i macchinoni, i soldi, la droga, il sesso, l'alcol, sparamenti, ammazzamenti,
le avventure giovanili,
sì,
adolescenti.
Sì. Quindi insomma, tante un putpourri.
bello, mi piace.
Un putpourri di tante cose. E
poi inizia tutta una serie di telefilm.
Sì, di filoni più recenti di Ossido.
Più o meno basati su questo stile, diciamo.
Comunque erano telefilm molto basati
molto popolari.
Basati comunque su temi adolescenziali ancora. Perché nonostante gli attori avessero all'incirca 40 anni, impersonificavano in realtà personaggi che ne avevano 18, 19.
Studenti.
Quindi è la storia di questi fratelli, di questa famiglia, la famiglia Walsh, che comprendeva questi due fratelli, Brandon e Brenda. Quindi
una
immaginate che cazzo di originalità era questa famiglia.
Eppure io conosco una famiglia in cui si chiamano tutti Giovanni.
Li salutiamo.
Mario, Maria e Marietta.
E questi, insomma, questi Walsh si trasferiscono da Minneapolis a Beverly Hills, iniziano a sperperare soldi, insomma. C'è l'intreccio di queste grandi storie
abbastanza
d'amore,
improbabile.
Corna, sì, come Peste Corna, com'era quel programma di Rete4?
Ma senti, non mi chiedo queste cose, sinceramente.
Peste Corna.
Ricordiamo anche un'altra cosa, una curiosità che molto probabilmente non interesserà a nessuno.
Ma noi la diciamo lo stesso.
Appunto per questo.
Il produttore di Beverly Hills si chiamava, no, credo si chiami ancora, Aaron Spelling.
E chi diavolo è?
Perché dico questa
diavolo,
cosa?
Sempre a guardare.
Perché una delle protagoniste di Beverly Hills era Tori Spelling. cioè la figlia di Aaron Spelling. Era una curiosità così, me l'aveva venuta
quindi tanti anni prima avevano già messo in piedi tutto in famiglia,
sì,
praticamente.
Tutto in famiglia. Benissimo, benissimo.
Come a Sanremo, un po' come a Sanremo.
Sì, è sempre così. Passiamo avanti.
Sì, quindi il prossimo telefilm
dovrebbe essere, se non sbaglio, Walker Texas Ranger.
Sto zitto.
Qui Giuseppe, per favore, stai zitto. Andrea, rifatto benissimo. Questa è
la sigla
questa. Che secondo me
ascoltiamo.
In the eyes
of a ranger, the unsuspecting.
Bellissimo, stupendo. Tra poco la tradurremo.
Ma anche
senti
no.
La cuba adesso.
Ma questo è lui, è Chuck Norris in persona.
Questa era la cicca.
La cicca?
La cicca.
Questa è la cicca di Giuseppe. La cicca di Giuseppe. La sigla di Walker Texas Ranger, questo telefilm tamarrissimo, è cantata e interpretata, scritta, diretta e composta da Chuck Norris,
che è il protagonista della serie.
E si ha fatto praticamente tutto, anche il portantino, il regista, l'aiutante, lo scenografo,
ha
il cia cia cia.
Contro Bruce Lee, cioè, non lo deridete.
No.
Non è da
io
tutto,
vorrei però tradurre la canzone che avete appena ascoltato. La canzone fa così. Negli occhi di un ranger, uno straniero ignaro farebbe meglio a conoscere la verità del bene e del male, perché agli occhi di un ranger sono sopra di te. Ogni errore che tu faccia, lui lo vedrà. Quando sei in Texas, guardati le spalle, perché dove saranno i ranger.
No, mi piace ogni errore che tu faccia.
Sì, e questa
è perché in americano.
È la traduzione, porca puttana maledetta.
È la traduzione di Google, l'automatica, diciamo la verità.
Perché abbiamo scelto Walker Texas, ormai siamo
allo sbaraglio.
Walker Texas Ranger. Innanzitutto ci sono delle inquadrature che fanno vedere gli occhi di Chuck Norris del nemico di turno, che durano un quarto d'ora,
sì,
20 minuti
le Benji,
a puntare,
sì.
Esattamente.
L'occhio della tigre
e
di
E poi perché
Walker.
Immagino che lo conosciate un po' tutti, c'è un sito bellissimo che si chiama welovechucknorris.it,
sì.
Che in pratica racconta, sono elencate tutte delle frasi riferite proprio a questo Chuck Norris, che è più di un supereroe,
è proprio una mitologia intorno a Chuck Norris.
Ne citiamo tre?
Quante vuoi tu?
Dovete sapere che alla tavola rotonda di Rialtù partecipava anche Chuck Norris e sedeva a capotavola.
Quindi aveva fatto il posto a Rialtù.
Poi sappiamo anche che Chuck Norris può interrompere un'edizione straordinaria di un TG con un'edizione banale di Walker Texas Ranger.
Bellissimo, questo è stupendo. Però.
E poi l'ultima è che Chuck Norris è in grado di addormentarsi di botto pensando a un gregge di pecore che salta uno steccato in perfetta sincronia.
Benissimo. Qual era il sito, ricordo?
Ce ne sono centinaia di queste, no?
Sì, almeno il doppio.
Almeno il doppio, bravi.
WeLoveChuckNorris.it.
Ricordiamo un altro sito, un altro indirizzo, che non è un sito internet, ma il nostro indirizzo messenger per interagire con noi, che è diretta@radiofonica.com. Andiamo avanti, bene, cari colleghi co-conduttori.
E io qua a questo punto direi di far partire proprio la colonna sonora del prossimo telefilm che andremo ad analizzare, perché anche questa è stata abbastanza emblematica. Ha rappresentato, ha dato vita a un filone proprio di canzoni anche remixate a livello di disco, sai,
tunz,
esatto, esattamente.
Allora, dimmi, io ricordo mio fratello Antonio, che salutiamo, che quando partiva questa sigla si cagava addosso e piangeva.
Beh, sì, abbastanza.
No, ma era carino X-Files, eh.
Abbastanza bello, sì.
Sì,
e
sì,
poi
sì.
Ha dato vita a un filone nuovo, a uno stile diverso.
Sì, sì, sì,
di
sì,
fare.
Si è passato dallo stile teenager, drogato, alcolizzato,
sì,
a questo filone un po'
misterioso,
più
misterioso, horror, fantascientifico.
Ha ripreso anche dei vecchi telefilm. Sì. Tu ricordi Spazio 1999, se non sbaglio, sì. E altri telefilm ambientati, però insomma erano degli anni 50, c'era ancora Orson Welles vivo. Benissimo, che cosa dire di X-Files? X-Files è un telefilm di fantascienza che è nato nel 93.
Lontano 1993.
E i protagonisti di questo telefilm sono due agenti del FBI. Uno si chiama Fox William Mulder, che è David Duchovny, e l'altra interprete, l'altro protagonista invece è Dana Catherine Skelly.
Madre de Dios! Es el pollo diablo!
Insomma, X-Files parlava di tutte queste cose.
X-Files parlava di paranormale, di fantascienza,
di polli diavoli, di chupacabras.
Il chupacabra è un animale molto temuto in Messico.
Sì, temuto da Giacobbo, soprattutto di voi, a quello che fa voi.
Ed è un animale metà capra, metà cane, metà Giacobbo e metà ciuccio.
Ma non divaghiamo, non divaghiamo.
La cosa bella di X-Files è che prendeva, attingeva,
si indagava sul paranormale,
alle leggende metropolitane, percezioni, magari gli avvistamenti degli UFO, e mescolava tutto.
E c'era anche un po' di pandettistica tedesca, non si sa mai, lo diciamo.
E
parte l'inizio della storia, X-Files inizia. Inizia con il rapimento della sorella.
Scusa, lo devi rifare con questo sottofondo.
X-Files inizia con la storia del rapimento della sorella di David Duchovny, che in realtà nel film si chiama, come cazzo si chiama? Fox Mulder, non me lo ricordo.
Madre di Dios, es el pollo diablo.
Ecco, lui, il pollo diablo, ti salverà in tutti i momenti di crisi, Luca, sappilo.
Ci siamo fottuti anche questo
va bene, insomma,
andiamo avanti.
Hanno fatto anche un film di X-Files, ricordiamo, e tra l'altro è uscito sulla Repubblica di febbraio 2008.
Sì.
Titolone,
sì, sì.
In cui commentavano il fatto che l'agente Scully e l'agente Mulder avessero avuto, insomma,
rapporti sessuali.
Ma molto probabilmente
rapporti sessuali.
Come si dice?
Non lo so,
va bene, andiamo avanti.
Scusateci, scusateci.
Andiamo avanti, parliamo di un altro telefilm, però
a proposito di tête a tête, direi.
Sì, sì, e quindi tête a tête ce n'erano belle grosse. Parliamo di un altro telefilm e cambiamo genere, però sempre relativo agli anni 90. Ecco, il nostro meraviglioso tecnico
del
fonico,
suono, diciamo,
Andrea, ci fa ascoltare la sigla di Baywatch, e quindi parleremo adesso di Baywatch.
Non si era capito.
No. Baywatch, che ha come protagonista ancora una volta David Hasselhoff,
quel dannato ubriaco.
Esatto. Che non è un attore tedesco, perché io pensavo che Hasselhoff fosse un cognome tedesco.
Che vuol dire? Allora Schwarzenegger
è austriaco.
Ah sì,
Schwarzenegger, che significa nero, se non sbaglio. Schwarzenegger.
Va bene, bravo. Luca, scusateci, certo. Ancora
quindi, ancora una volta David Hasselhoff, protagonista delle serie TV, in questo caso nella veste di bagnino californiano, che è a petto nudo e con un imbarazzantissimo costume rosso e un salvagente a forma di pera, va a salvare la gente.
Beh, per lui era imbarazzantissimo, ma per le altre protagoniste, diciamo che
guarda, io vedevo
più
solo,
che opportuno
vedevo questo telefilm solo ed esclusivamente per il fatto che
c'era David Hasselhoff.
C'era Pamela Anderson nella prima edizione. Poi si sono susseguite nelle varie edizioni una caterva di pornostar, passate poi a miglior vita.
Tutti attori di alto livello,
sì, di alto porno.
Infatti Baywatch per questo motivo è entrato nel Guinness dei primati come il telefilm più visto nel mondo.
Perché c'erano le tette,
signori e signori.
E anche David
Hasselhoff. Perché abbiamo citato più e più volte David Hasselhoff? Perché su internet gira un video, su YouTube precisamente, gira un video che ritrae David Hasselhoff ubriaco, steso sul pavimento di casa mentre la figlia lo riprende.
Sì, in una scena pietosa.
È completamente ubriaco, preso dai fumi dell'alcol, e cerca di mangiare un hamburger molto invitante.
Da terra,
solo che
però,
sempre steso a petto nudo. Solo che inizia a sbavare su se stesso, l'hamburger
sì,
gli
sì,
cade
sì,
a terra,
è abbastanza pietoso come video, veramente.
Però ne vale la pena dargli un'occhiata.
Mi ricordo tanto un mio amico che adesso sta a Roma, spero che ci stia ascoltando.
Ciao amico di Roma che ci stai ascoltando.
Sì, vedi, a volte la celebrità non sempre ha i suoi lati positivi.
Beh, no.
Proprio come questo amico di Roma che salutiamo.
Sì, però io vorrei dire anche un'altra cosa, che Baywatch ricordo che quando andavo al mare, negli anni in cui andava in onda Baywatch, i lidi presenti sulla costa ionica avevano tutti quanti il salvagente a forma di pera con la fascetta nera. Solo che era pesante come il piombo, quindi tu lo lanciavi e poi stavi fermo perché quello ti teneva.
E soprattutto non c'erano le bagnette di Baywatch.
E soprattutto io non avevo il fisico di David Hasselhoff.
Non come adesso.
Cambiamo di nuovo telefilm. Andiamo avanti e parliamo di un altro telefilm molto bello. Un telefilm che è andato avanti per ben 7 o anche 8 serie. Il suo titolo in italiano è Amici. E vediamo un po' se poi riuscite a fare la conversione in inglese, anche con l'aiuto della sigla. fatela ragazzi, aiutatemi. Qual era il titolo originario?
Friends.
Siamo back, amore.
Sì, Friends, che tra l'altro anche questo è stata una sigla abbastanza celebre,
sì.
Ha lanciato appunto questo pezzo che riconosciamo tutti quanti,
che si chiama I'll Be There For You, che non è il bidet per te.
No,
è.
Ah no, io ho sempre pensato che fosse questo. Sì.
E di che cosa parla Friends? Friends è la storia di sei amici che sono Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey, che vivono praticamente le loro storie intrecciando percorsi di vita.
Abitano vicini di casa.
Sono vicini di casa, alcuni erano anche amici di vecchia data, amici, compagni di scuola, insomma. C'è l'intreccio delle vite di questi sei personaggi, un telefilm molto bello, molto carino. Se andate su YouTube potrete vedere anche molti spezzoni divertenti relativi a questo telefilm. Sì. Una curiosità, Chandler, che era uno dei protagonisti del telefilm,
è
che poi sposa Monica. La curiosità relativa a Chandler sta nel fatto che Chandler veniva scambiato sempre per un omosessuale.
Ah, è vero, sì.
Da tutti
c'era
i
questo
protagonisti
che alleggiava durante la serie.
Però poi in realtà si sposa con Monica, insomma.
Vabbè. No, io volevo dire che oltre a questo celebre brano, la serie ha avuto il merito di lanciare un altro pezzo abbastanza celebre, che adesso vi farei
ascoltare.
Eseguito
da una grande artista.
Grande artista, tra l'altro protagonista della serie stessa.
Sì, sentiamo.
Chi ti ha cacciato via, gatto rognoso,
si sente.
Non è colpa tua.
Questa era Phoebe che al Central Perk, che era il punto di ritrovo dei sei amici, cantava questa canzone orrenda.
Era la canzone di Gatto Rognoso, sì.
Ma ne faceva un po' di queste canzoni.
Sì. Phoebe era quella un po' strana, alluvionata e allucinata.
Alluvionata.
Vai Giuseppe, che cosa vuoi dire?
Niente, che dobbiamo mandare una canzone.
Poi ne abbiamo finito con
senza darvi più fastidio.
Ma scusa, vai Giuseppe, te lo perdoniamo. Mandiamo la canzone. La canzone Boa Sorte di Ben Harper.
Invece questa volta non abbiamo questa canzone.
La canzone di Ben Harper che non abbiamo. Bene, quindi adesso Andrea col suo grande computer cercherà
una
canzone.
Una dedica con questa canzone.
A chi devi farla?
Se dice la dedica noi il.
Anche perché non c'è la canzone, quindi.
Non la possiamo fare, va bene. Ne mandiamo
un'altra. Mi dite qual è, così io capisco?
Non lo so, mandiamo, è una sorpresa, guarda, non sarà una
grandi
sorpresa.
Grandi figure di merda,
sarà una sorpresa
vostre.
Per tutti.
Between the notes, the beat goes round and round.
Benvenuti ancora qui in onda con Luca, Giuseppe, Andrea e con dei vostri.
Sì, stavo dicendo che se mi impapino sulle news tu mi devi aiutare. Questo era
ragazzi, questa seconda puntata sta andando benissimo. E niente, noi non ci scusiamo perché non riuscivamo a trovare la canzone
non
di Ben
Non è destino
Arte.
Che mandiamo no, questa canzone.
No, questa cazzo di canzone dovevo mandarla alla prima esatto, e non l'abbiamo mandata.
Speriamo di mandarla alla te se ci sarà una terza puntata.
Sì, ci cacciano prima.
Salutiamo Ben Arte perché ci ascolta. Ciao Ben Arte. E niente, a questo punto però io direi di fermarci con i telefilm, siamo arrivati agli anni 90, abbiamo fatto questa velocissima carrellata e io direi però adesso di dare la linea alle news della settimana, di questa settimana, quindi Andrea adesso tocca a te.
Le news della settimana.
C'è sempre questo cavallo, sempre il cavallo di Francesco che è il nostro fonico. Ciao Francesco, il nostro direttore. Ciao Francesco.
Allora sì, io vorrei cominciare perché con questa news particolare che mi era rimasta impressa.
Sì.
News che è uscita, una notizia che è uscita l'altro ieri su molti siti di informazione. Ah. Si tratta di una donna residente nella capitale norvegese che ha realizzato una, secondo me, una delle fantasie che tutti prima o poi nella vita abbiamo, avuto. No, una fantasia ludica, diciamo così.
Peccato.
La storia di questa donna in pratica consiste nel fatto che si è recata in una banca appunto della capitale norvegese per cambiare soldi finti del noto gioco da tavola del Monopoly.
Ma brava la signora!
Sì, esatto. Brava la cassiera!
Soprattutto brava la cassiera.
Infatti la cassiera, pensando che fossero soldi veri, le ha dato in cambio 190 euro.
Cazzo.
Sì, si vede che la cassiera non aveva mai giocato a Monopoly probabilmente. Comunque la signora non si è accontentata dei 190 euro. Il giorno dopo è tornata chiedendo allo stesso sportello ben 750 euro.
Chiama la festa.
Ovviamente a questo punto, la seconda volta, la banca si è accorta della truffa
e la gente finalmente è mandata a cagare.
Quindi poi insomma passate qua. No, io mi chiedo cosa sarebbe accaduto se la donna avesse chiesto alla banca due alberghi, tre case e Parco della Vittoria, diciamo. No?
Sul Parco della
Vittoria. Bellissima. Passiamo avanti con una
con una nuova news.
Con un'altra news. Giuseppe, vado io, se non ti dispiace. Io vorrei parlare di una bellissima notizia trovata sempre sulla rete. La notizia riguarda l'America, gli Stati Uniti, riguarda un ricercatore universitario che stava facendo praticamente un esperimento raccogliendo feci di lucertola.
Bene,
quindi è un biologo, no?
Questo ricercatore, raccogliendo le feci della lucertola, poi avrebbe dovuto lavorarci per non so arrivare a quale grande conclusione. Solo che cosa è successo? L'inserviente dell'università che l'università è la Leeds University nelle Filippine, che cazzona di università.
Ma sai quante lucertole ci sono?
Nelle Filippine, sai quante Filippine sono nelle Filippine?
Nelle lucertole.
L'inserviente ha trovato questo enorme sacco contenente 35 kg di feci di lucertola e quindi ha pensato bene di buttarla. Ha buttato tutto nella spazzatura. Il ricercatore il giorno dopo arriva alla Leeds University e non trova più il suo sacco di merda con i 35 kg di cacca e quindi si è incazzato giustamente e ha fatto causa all'università. E perché ha fatto causa? Primo perché non può fare più l'esperimento, comunque deve farlo, ma insomma...
Immagino se l'ha affezionato
a questa cacca. E soprattutto perché fra le feci c'era anche quella del rarissimo Varanus olivaceus.
Che come tutti sanno...
È un grande Varanus olivaceus.
Esatto.
Ecco, quindi finiamo qui, smettiamo di parlare di cacche, mi sa che è il momento di andare avanti con un'altra
news. Sì, ma parliamo sempre di animali però.
Va bene, allora.
Un'altra news.
Bello, è andata
a cacchio imprevista.
Vai Andrea, vai Giuseppe.
Niente, c'è stato un furto di un'auto in Nigeria, leggo dalla città più grande della Nigeria che dovrebbe essere Lagos.
Ah.
Sì, praticamente che è successo? I poliziotti sono riusciti a prendere i malviventi.
Sì.
Tuttavia, di questi due malviventi, uno è riuscito a scappare, mentre l'altro si è dileguato trasformandosi in una capra.
In una?
Capra.
In una capra. Com'è possibile?
Magia nera, in Nigeria lo fanno.
Sì.
Sempre.
Sempre.
Praticamente, il portavoce della polizia, che cosa ha detto? Sì. Che non possono confermare la storia.
Ha detto, beh!
Beh, che facciamo? Non possono confermare la storia, ma comunque la capra, al momento, è nel nostro deposito.
Ah, bello, bellissimo.
Non si sa mai, giustamente.
Ma, sì, scusate, adesso c'è una news che viene dritta dalla nostra redazione. Adesso ve la trasmettiamo subito.
Ah, ma è un'ultima ora. Sentiamo.
Hanno cacciato un mentana dal TG5 e anche da Matrix.
Oddio,
ma questo è uno scoop.
Vai,
abbiamo la nuova sigla. Abbiamo, no, perché questa è la nuova sigla del TG5. La nostra redazione ha trovato in rete la nuova sigla del TG5. Faccela riascoltare
del
per favore.
Del TG5, esattamente.
Sì, sì, sì.
Sì,
che hanno modificato in seguito alle dimissioni di Enrico Mentana. Sentiamola.
Risentiamolo un attimo.
Hanno cacciato Mentana dal TG5 e anche da Matrix.
il disastro del TG5 probabilmente.
Andiamo avanti con un'altra news. Faccelo sentire un'altra news se ce l'hai.
Come no, subito.
Un'altra news.
Bellissimo. L'altra news invece è relativa ad una donna che si chiama Lee Redmond. E questa donna è entrata nel Guinness dei primati perché è la donna con le unghie più lunghe del mondo. E io ho visto la foto di questa Lee Redmond e sinceramente fa veramente schifo, perché c'è questa donna con queste unghie lunghe complessivamente 8 metri.
Non le tagliava
dal 1979. No, dal 1979.
Grattarsi un orecchio, questo?
Quindi, no, tu pensa però
cosa?
La comodità di stare seduta e con le unghie arrivare per esempio all'interruttore.
Appena 30 anni di mancato tagliamento delle unghie, tu puoi fare queste cose.
Sì, puoi chiudere l'interruttore senza alzarti, quindi puoi stare comodamente seduto sulla tua poltrona di similpelle. Che cosa è successo? Che questa donna, che era entrata nel Guinness dei primati sempre per aver raggiunto la lunghezza delle unghie di 8 metri, ha fatto un incidente. E durante l'incidente
cosa è successo?
Le sono spezzate le cazzo delle unghie.
Unico danno.
Sì, no, la macchina non è successo nulla. Non c'è stato nessun ferito. L'unico danno sono state le unghie che si sono spezzate.
Ma
quindi
tutte
adesso
10?
Tutte 11. Tutte 10, Giuseppe. Quindi adesso è la donna senza unghie. Bravissima, stupida.
Dovrà alzarsi anche lei per andare a spegnere la luce.
Benissimo. Adesso c'è un'altra news, però è una news molto breve, perché l'abbiamo letta, credo che l'abbiate letta un po' tutti. Parla della collisione fra un Iridium, che è un satellite americano, con un altro satellite russo che sembrava disabitato. Sembra non ci siano conseguenze, però insomma dopo vedremo meglio gli sviluppi di questa
notizia. Anche perché mi è sorto un dubbio, ma ne parleremo
infatti, dopo.
Esattamente.
E adesso io direi però di collegarci con la nostra Radio Oroscopo per vedere che cosa stanno facendo. Ricordate l'appuntamento della prima puntata con Radio Oroscopo? Se non ve lo ricordate, date pazienza.
Va bene, allora proviamo a collegarci con Radio Oroscopo e vediamo cosa succede.
Gira le manopole, vai, gira. Sì, questa no.
Sempre Radio Trippa, ogni volta sta Radio Trippa.
E quando gira Radio Oroscopo? Eccola,
radio, la classica inconfondibile sigla Radio Oroscopo. Sentiamo i segni.
Gemelli, fasciarsi la testa prima di romperla vi complicherà solo le cose. Almeno fate due buchi per gli occhi, così potrete vedere dove state andando a sbattere la testa.
A me sembra un buon suggerimento.
Avete l'attitudine a guardare il lato positivo delle cose. Marte in trigono con Copernico premia questo vostro insano ottimismo con una bella visita sorpresa da parte del fisco.
Bene, bravo.
Avete davanti a voi un periodo di lunga riflessione e meditazione. Incontrerete nuovi amici ed una persona con cui dividere l'alloggio e potrete camminare anche parecchio. Spacciare di fronte alla caserma dei carabinieri non è stata proprio una scelta azzeccatissima. Numeri fortunati, tutti quelli compreso dallo 0 al 9, le combinazioni che si possono fare con questi numeri. Sagittario, Marte vi è ancora ostile. Le stelle consigliano di non uscire di casa se non volete che ve le suoni di santa ragione. Colore fortunato, giallo guano. Capricorno, il tuo partner è cotto di te e tu sei cotto del tuo partner. Siete entrambi biscotti l'uno dell'altro.
Bene.
Lavoro, parlare di ferie vi darà la carica necessaria per affrontare questi ultimi 30 mesi di lavoro in miniera.
No. Ecco, non c'è una cosa.
Avete
ottimista.
Bisogno di un po' di riposo. Presto ne avrete di eterno.
Un
po' di malumore serpeggia nel rapporto di coppia. Sarà dovuto forse a quegli oggettini di gomma trovati nascosti in camera vostra? Non riuscirete a discolparvi dicendo che le ha dimenticate il prete mentre benediva la casa.
Beh, perché no?
Pesci,
perché no?
Incontrerete un acquario interessante.
Questo è ottimista, finalmente.
Scorpione, le donne cadono ai vostri piedi. Sarà forse il caso di cambiare deodorante?
Abbiamo uno scorpione in studio per caso.
Ariete, in amore state attraversando un momento di confusione. Se vi chiamate Annibale e vi piace Arnaldo, ricordate il vecchio motto latino: eccitatio non petita, induratio manifesta.
Sì. Beh, direi che possiamo chiudere con Radio Oroscopo, insomma.
Salutiamo
Radio Oroscopo alla prossima settimana.
Radio Oroscopo. E a questo punto tocca a Giuseppe.
Sì,
tocca a Giuseppe. La palla sempre a Giuseppe.
Quando mi trovate in difficoltà.
Che no, è che è il tuo momento. Ti stiamo dando i tuoi 2 minuti di gloria. E questo suono dovrebbe rimandarti ad una cosa.
È vero, ti abbiamo dato l'aggancio, appunto.
Ci arrivavo, con calma ci arrivavo. Niente, presentiamo un pezzo dei Neilos. Questo
chi
gruppo
sono
Neilos?
Se mi fate
lascialo parlare.
Sono un gruppo della nostra bella Calabria che si sono uniti 3 anni fa, se non sbaglio.
Se non lo sai tu, caro
Giuseppe. Anche questo è vero. Niente, sono 4 anni che suonano, finalmente sono riusciti a incidere un disco. Tra l'altro, cioè, senza... Così. Carino.
Ma per caso tu facevi parte di questo gruppo o fai parte di questo gruppo?
Non lo so.
Beh, pubblicità questa! Pubblicità!
Sono zitto che non lo so. Dai, mandiamo terra che tremola.
La terra trema come le nostre mani, perché qui a Perugia fa un freddo boia.
E
stiamo praticamente ghiacciando. Sì, 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 sì.
Un saluto ai Nelos.
Ciao,
spudorato.
Il gruppo della Costa Ionica.
Esatto. Io vorrei ringraziare, tra l'altro, Anne e Antonio che mi hanno inviato tramite Messenger. Sì. Hanno provato a inviarmi tramite Messenger la canzone di Bo Sortino.
Grazie,
ci aiutano proprio.
Grazie anche da parte mia.
Grazie, gentilissimi. Io non ho capito chi sono, ma andiamo avanti. Adesso lasciamo gli anni 90. Facciamo un altro tuffo, Andrea. Sei pronto?
Non ha di questi
così, anzi,
cioè, ci piace,
partecipa,
ci
dai. facciamo un altro tuffo di 10 anni. Esatto, andiamo, arriviamo esatto. agli anni 2000, all'anno 2000, e parliamo di una delle trasmissioni, uno dei telefilm che sta riscuotendo ancora adesso grande successo. Stiamo parlando del famoso telefilm Dottor House,
Dottor Casa,
il famoso Dottor Gregorio Casa,
esatto.
Che è una serie televisiva basata sulle vicissitudini di questo medico che praticamente sa tutto, riesce a fare diagnosi di qualsiasi tipo, anche con una pera cotta. Bene. Riesce a fare di tutto quest'uomo. Questo telefilm è la figura di Dottor House è ispirata a Sherlock Holmes.
Ah, sì, non lo sapevo.
La figura di Gregory House è ispirata al detective Sherlock Holmes. Perché? Primo perché ci sono molti riferimenti nelle puntate a Sherlock Holmes. Secondo perché House assume un farmaco che si chiama Vicodin. Per alleviare i suoi dolori, perché ha un problema di una gamba, infatti cammina col bastone. E il collegamento qui rimanda a Sherlock Holmes, perché era un cocainomane,
faceva frequente
un oppiomane
di cocaina,
insomma era uno che se la spassava
ma risolveva casi
sì.
col fidato cane.
Non era un
Watson,
cane,
era un cane.
Era un signore che si chiamava Watson di cognome e di nome Elementary.
Watson Crick. Watson.
Abbiamo anche siamo riusciti a fare un'intervista a Gregorio Casa, cioè il nostro dottor House. Sentiamo un po' cosa ci ha detto.
Io sono il dottor Gregory House, potete chiamarmi Gregory House. Gregory House. Quindi dovete prendere questo. È Vicodin. È mio, troppo impasticcato. Io sono il dottor Raggio di Sole, Lisa Coddi. Scimmia. Vicodin.
E questa era l'intervista.
Un momento di defraianza.
Del dottor House.
I vaneggiamenti del dottor House. Ecco, abbiamo appena trasmesso.
Non ci può dire nulla.
No, perché c'è un'altra rubrica nascosta che non è presente sul palinsesto qui.
Sì?
Che è Sputtaniamo Giuseppe.
E io non ne sapevo niente.
Giuseppe mi guardava interessato e non capiva. Passiamo avanti perché non abbiamo tanto tempo e parliamo di un altro grande telefilm, sì, sempre relativo a
l'ambito medico.
Stiamo parlando di un telefilm che va in onda su MTV oramai all'ottava stagione. Il telefilm è Scrubs, che è praticamente un altro telefilm medico, in ambito medico, in campo medico.
Molto più ironico.
Sì, prende un po' in giro i vari IR, i vari Dottor House, insomma, la parte più scherzosa del telefilm medico. Di che cosa parla IR? Parla delle avventure di
Scrubs invece?
No, IR, scusa, di che cosa parla Scrubs? Parla delle avventure di giovani medici nel famoso ospedale, vediamo se lo trovo, il Sacro Cuore, sì. Chi sono, Giuseppe, i protagonisti principali di Scrubs?
Io non la mi rimetto.
J.D. Turk, che è il chirurgo Turkleton
nero.
E poi invece c'è la bellissima dottoressa Elliot. Bionda, che è Elliot. Poi i personaggi di contorno sono invece Bob Kelso,
c'è
che
il primario, ma soprattutto, che poi è la figura più carismatica di
Qual è?
È il dottor
Percival,
che ascoltiamo in questa definizione.
Sentiamo.
Mio Dio, sto soffocando e vomitando al tempo stesso. Sto soffomitando.
Questa era una delle mitiche battute del dottor Percival Cox all'interno di Scrubs. Quali sono? Per motivi di tempo non possiamo dilungarci tanto.
Dobbiamo stringere
su queste cose. Quali sono le altre serie dei giorni nostri, degli anni nostri, del 2000? Ricordiamo O.C., che nasce da una costola di Beverly Hills. C'è Sex and the City, che personalmente non ho mai visto, ma mi dicono sia molto bello, sì. Ed è la storia di alcune donne dei 35 anni in su, che parlano in maniera anche molto esplicita di sesso,
sì.
Quindi è stata molto apprezzata, perché non solo gli uomini parlano di sesso, ma anche le donne. Quindi è stata molto apprezzata. Altre serie molto importanti sono CSI. C'è Nip and Tuck, che è molto bello. Sempre
Grey's Anatomy.
Grey's Anatomy.
Ne vedo uno.
Tu, Giuseppe, ma che fai una vita?
Ma cosa guarda?
Non
ce l'hai neanche il televisore. Va bene.
Adesso mi sa che possiamo andare avanti, perché il tempo stringe, e mandare un'altra canzone. E la canzone è The Best dei Catartica, un gruppo di Corigliano Calabro, molto bravi. E adesso vi facciamo sentire questo grande pezzo dei Catartica. E questi erano i Catartica con il loro pezzo The Best. Catartica, ricordiamo che questo era tra l'altro un gran bel pezzo.
Sì, sì, molto
Catartica
bello, molto
è un
bello.
Gruppo emergente calabrese anch'esso.
Anche quando un po'.
Che nasce nel 2001. E io leggo qui dal loro MySpace che provengono da vari ambienti e poi si riuniscono nel grande rock. Quindi grande Catartica, andate bene. Avanti così. E adesso però noi vi avevamo lasciato con una news, che è l'ultima news, che riguardava la storia praticamente di una collisione in orbita, nell'orbita terrestre, fra un satellite per le telecomunicazioni americano e un velivolo spaziale russo non più in uso.
Probabilmente non più.
Che è successo? Che noi abbiamo avuto un piccolo dubbio relativo al fatto che questo satellite russo,
questo
non
scontro
più in uso,
questo scontro tra i due satelliti possa coinvolgere
il nostro
in qualche modo il nostro astronauta Nicolai.
La settimana scorsa avevamo lasciato a milioni di miliardi di anni luce di distanza, ma stai a vedere che
era lui. Vediamo, proviamo a
collegarci. Ma io direi che possiamo contattarlo.
Tecnico,
sì, visto che
tecnico ci connetta se possibile.
Vediamo allora di collegarci direttamente con Nicolai,
Vai.
Facciamo il numero. Sì, perché io ho il numero di telefono.
Ma proprio te l'ha mandato?
Sì.
Quanto cazzo è lungo questo numero?
Vabbè, è una telefonata interspaziale, quindi
intergalattica,
ragazzi. Potete capire bene che...
Ah, bussa.
Pronto? Nicolai, pronto?
Pronto.
Pronto, Nicolai.
Ma io vi sento, chi è?
Ma che sono tutti questi rumori, Nicolai?
Ma voi chi siete?
Siamo sempre noi di dei Wasp, caro Nicolai.
Esatto,
grazie, anche noi.
Ciao,
particolarmente affezionati.
Ecco, io sono impegnato, ragazzi, sono impegnato perché è successo un danno.
Ma che
questo,
è successo? Che è successo?
È che c'era un satellite americano che mi è passato da avanti, Stavo ritornando e me lo so preso da vento sul parabrezza. Mi ha rotto una cazzo di freccia, porca miseria.
Abbiamo risolto uno dei misteri.
Perché? Che ne sapete voi?
E ci hanno detto alla televisione, c'è stato questo incidente tra un satellite russo che però doveva essere disoccupato.
Disoccupato.
In disuso.
Ma che è successo questo? Che io venivo da destra, lui veniva da sinistra.
Sì.
E ci siamo scontrati. Poi io ho abbassato il finestrino e io ho detto: la precedenza è a destra. E lui lo sa che mi ha risposto.
Ci dica.
La precedenza è a mamma.
Ecco, bene.
Aveva avuto lo stronzo, guarda tu.
Senta, ma quindi lei adesso si trova vicino alla Terra?
No, io che ero vicino, io vedevo tutto, vedevo Mosk, vedevo Molfet, tutto. E poi che è successo? Che mi è venuto addosso e sono ritornato indietro. Ma non lo so dove sono. Ho sfiorato anche il sole. Mi sono abbruciato.
Senta, vabbè, visto che ormai siamo riusciti a ricontattarla,
intanto ripeto
una curiosità, no? Perché a noi dalla settimana scorsa ci è rimasta. Ma in tutti questi anni, lei come ha fatto senza una donna? Cioè gli istinti più basilari.
Te lo devo dire.
Se gliel'ho chiesto me lo deve dire.
Te lo dico allora, guarda, a me, quando io sono salito, sempre per un fine settimana, a me avevano dato una bambola gonfiabile. Poi che è successo? Che per 10 anni è andata avanti con la bambola gonfiabile.
Che ha avuto una storia intensa.
L'avevo chiamata Ramon. E poi una notte, dopo aver fatto le nostre cose, ci siamo accesi una sigaretta. È solo che la bambola non ha gradito la sigaretta e ci ho fatto un buco.
Lei ha bucato la sua bambola gonfiabile.
E adesso non funziona più.
Immagino proprio di sì, lei è un disgraziato.
Non funziona più.
Scusi, Nicolai, ma questi rumori di fondo cosa sono?
Questi rumori sono io che sto cercando di aggiustare la navicella. Si è rotto lo stop, la freccia, il klaxon, l'airbag e i tergicristalli. E anche lo spinderoggio del piruletto. Anche quello.
Scusi, lei che attrezzature ha? Perché da 50 anni immagino che sia un po' arretrato.
Io ho attrezzature che voi manco ve le immaginate. Ho un cacciavite a triangolo.
Come a triangolo?
A triangolo, perché è tutto smussetto sull'angolo destro parallelamente all'angolo sinistro.
Di applicazione russa.
Ovviamente.
Ma
un cacciavite a triangolo, una chiave a pappagallo, un po' di scotch, l'attac e anche un elastico.
Pure l'elastico.
Certo.
Fondamentale.
Però io adesso dovrei uscire fuori perché devo riparare lo stop. Quindi se voi mi aspettate, io tengo acceso la mia radio, esco fuori e facciamo tutto.
Va bene.
Io vado ad aprire un attimo.
Piccole chiavi.
Un attimo, sentite la porta, sto uscendo.
C'è proprio la chiave per uscire dall'astronave.
Usciamo, dai.
Porta un po' di olio magari.
Sono uscito, sto
fuori. Si sente.
Sto fuori, ragazzi.
Nicolai!
Porca puttana, maledetto!
perché? Come mi sei chiuso la porta, porca puttana.
Come mi sei chiuso la porta, Nicolai?
Bene,
lo
so,
lo lasciamo così. Musica. Piccoli problemi tecnici con la connessione.
Sì, Nicolai, Nicolai,
intanto
Nicolai che sta andando via.
Ci avevamo l'ultima canzone da mandare per stasera, intanto, no?
Sì, sì, esattamente. Si tratta di una canzone di Lucio Dalla. Parliamo di Merdaman.
Vengo da lontano e vorrei fermarmi un poco, ma non posso. Nelle case tutto il pubblico è commosso. È commosso mentre piange anche lo sponsor, che lo applaude e gli butta anche un osso. Salutando lui comincia a vomitare tra gli applausi e le foto da firmare. Come fanno tutti quando in California sono.
Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui. Ciao, abbiamo avuto un po' di inconvenienti, ma insomma, questo è sempre il bello della diretta.
Ma sì,
abbiamo concluso questa
finalmente,
seconda puntata.
Finalmente.
Che secondo noi non è andata male, ma poteva andare sempre meglio.
Sì, ma noi ci siamo divertiti, speriamo sì, anche infatti, voi. Insomma,
speriamo di sì.
Aspettiamo commenti su Facebook. No?
Sì, aspettiamo commenti. Abbiamo un altro minuto, caro Giuseppe. Abbiamo un altro minuto.
Attenzione.
Abbiamo un altro minuto per dirvi cosa, per ringraziarvi innanzitutto sì, per essere stati sì, in questa
grazie
e mezza.
A tutti, veramente.
All'ascolto con noi, per ringraziare tutti quelli che su Messenger ci hanno scritto, per ringraziare tutti quelli che hanno scritto su commenti Facebook. Su Facebook, Erika, Saverio no perché si è comportato
sì,
malissimo,
sì, sì, cattivo, Matteo,
tutti quanti,
una
tutti
certa quelli... Gio, io non so chi sia, ma salutiamo
ciao Gio,
ciao, Gio.
Enza, Lorella, tutti quanti, salutiamo tutti e vi ringraziamo. Io vorrei dire anche un'altra cosa, se avete suggerimenti per la prossima puntata inviateceli sempre sul gruppo, ricordate il gruppo si chiama
Telefonare
Daywalk.
Ore Pasti direi.
Sì, 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 no, sì, esatto. Per di giorno, si spreca giorni.
Si spreca giorni.
Adesso vi lasciamo al palinsesto che molto probabilmente farà meglio di noi.
Farà più ascolti di noi.
Ringraziamo Radiofonica, Francesco e anche i ragazzi di Zionet.
Sì, li salutiamo.
Perché... E ci vediamo alla prossima si settimana. Spera.